Allora, cari fratelli e sorelle, riprendiamo il nostro studio sui doni dello Spirito Santo e visto che, come vi ho detto, ho deciso di seguire l'elenco che Paolo fa in Prima Corinzi 12, oggi tocca un dono particolare che è il dono delle lingue. Avrei voluto bypassarlo e dire saltiamo e andiamo oltre. No, non è vero, stavo scherzando. Ho voluto proprio iniziare a studiarlo in un modo un po' particolare, visto che, grazie a Dio, sono fra i pensionati e quindi ho in questo momento, stando ancora discretamente bene, almeno così mi pare, la possibilità di dedicare del tempo per studiare certi testi. Mia moglie mi dice, sei quasi sempre chiuso in quello studio, ti sta venendo la pancia. E io dico, meno male che c'è, perché se non ci fosse sarebbe molto peggio. Anche se mi dispiace un pochino essere, diciamo, un po' scambiato per uno che va in giro in motorino. Sapete, quelli che mettono il casco qui e poi vanno in giro in motorino. Io vado in giro in macchina, ma comincio ad avere lo stesso il casco. Allora, vogliamo leggere alcuni testi. Ho chiesto questa mattina di poter avere forse 5 minuti, scusa Luca, 6 minuti in più del solito, perché c'è diversa carne al fuoco e sicuramente dirò soltanto alcune cose, come dirò alla fine ce ne sono ancora tante altre da dire. Prima Corinzi capitolo 12. Prima Corinzi capitolo 12 versetto 1, circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Versetto 7. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti a uno è data, mediante lo Spirito, e c'è tutto l'elenco dei doni che abbiamo già fatto, andiamo al versetto 10. Potenza di operare miracoli, abbiamo visto, un altro profezia, abbiamo cercato di vedere, a un altro il discernimento degli spiriti, l'abbiamo visto la volta scorsa, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Poiché, come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo abbeverati di un solo spirito. Capitolo 13, versetto 8. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. 14. Capitolo 14. Desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Versetto 4. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste, chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, perché la Chiesa ne riceva edificazione. Versetto 18. Io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi. Versetto 37-39. Pertanto, fratelli, desiderate il profetare e non impedite il parlare in altre lingue, ma ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. Io spero che alla fine di questo studio riusciremo a essere ancora amici. Come dicevo, e lo ripeto, questo dono è stato ed è sicuramente uno dei più discussi nel corso della storia della Chiesa. Paolo, e ne aveva tutte le ragioni, dedica a questo dono un capitolo intero praticamente, più altre cose che abbiamo letto, il capitolo 14. Sottolinea però, come abbiamo letto, che non è sicuramente il più importante. Dice, vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste, perché chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue. Anche se, come abbiamo letto, si raccomanda, di non impedirne l'esercizio. L'abbiamo letto nel versetto 38. Fratelli, non impedite il parlare in lingue. Da poi una testimonianza personale, affermando lui stesso di parlare in lingue. Questo non l'abbiamo letto, lo vediamo adesso. Versetto 18 dice, io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi. Quindi in qualche modo Paolo sta dicendo, se vi mettete tutti insieme, voi Corinzi, io parlo in lingue più di tutti voi. È anche una provocazione, ma per far capire comunque che Paolo ha questa possibilità e ha in qualche modo ricevuto questo dono. Ma poniamoci subito una domanda. Faremo diverse domande alle quali tenterò di dare delle risposte. Si tratta di lingue straniere o di lingue incomprensibili sia da chi le pronuncia sia a chi le ascolta? Molti commentatori evangelici dicono che le parole originali, altre lingue, eterais, glossais, dico questo per i teologi che sono in sala, non per far vedere, non conosco l'originale, mi devo documentare, ma hanno queste parole un unico senso possibile per alcuni commentatori, quello di una lingua straniera comprensibile per quelli che la parlano. Altri studiosi però sono molto meno convinti che questa tesi sia corretta, perché la parola glossais, dal quale deriva il termine glossolalia, non significa necessariamente lingua esistente, ma una lingua che le assomiglia. In effetti Paolo, se siamo stati attenti alla lettura, ma dovremmo rivedere questi testi, dovreste poi rivederli e entrare ancora di più per vostro conto, afferma che la lingua parlata, quella di Corinzi, che stiamo leggendo, è incomprensibile sia per chi la pronuncia e sia per gli uditori. Rileggiamo il versetto 2 per averlo sotto mano. Paolo dice, perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, poiché nessuno lo capisce. E poi dice, ma in spirito dice cose misteriose. E se c'è un mistero, misteriose, perché c'è qualcosa che non si capisce. Non sembra Paolo ha fatto considerare il caso in cui un uditore presente in sala, nella chiesa, perché questo è il contesto in cui viene parlato del dono delle lingue, comprenda questa lingua. Secondo lo scrittore, al quale ci togliamo tanto di cappello, Raf Shalis, questa possibilità, cioè che ci sia qualcuno dell'uditorio che intende, è l'unica giustificazione di un parlare in lingue. Ma andiamo in Prima Corinzi 14, 10, 11 e 12, che abbiamo già letto. Paolo, cercate di fare un po' uno sforzo, mi rendo conto che stiamo dicendo cose un po' particolari e non così semplici. Allora, Paolo, nel discorso che fa in questi versetti, utilizza le lingue umane, cioè i linguaggi, come analogia, e usa dell'immagine, appunto, dei linguaggi e prima degli strumenti musicali. Interessantissimo studiarlo con attenzione. Ma è un'analogia per indicare che cosa, questi linguaggi? Le lingue parlate in modo incomprensibile. Ciò indica che esse non sono lingue terrestri conosciute. Perché? Riflettiamo un attimo. Se una cosa è analoga ad un'altra, vuol dire che c'è relazione tra queste due cose, ma non sono la stessa cosa, non sono identiche. È come quando viene detto che noi saremo simili a Dio, simili a Gesù, non vuol dire uguali, vuol dire che c'è un'analogia, ci sono delle analogie, siamo simili ma non uguali. Quindi qui è un'analogia tra il linguaggio parlato e questo linguaggio incomprensibile. Parlatene nelle cellule e se prima di bisticciare, chiamatemi così bisticciamo insieme e posso venire a rispondere a delle domande o vedere insieme, entrare insieme nella profondità del testo. Ma poniamoci ora un'altra domanda. Parlare in lingue era un fenomeno strettamente cristiano? Le ricerche che sono state fatte sulle religioni mistiche hanno portato a conoscenza che il parlare in lingue era praticato in particolare nel culto di Apollo e a Corinzo vi erano diversi templi dedicati a lui e anche in quello di Dionisio, un dio che era adorato non lontano da Corinto. Ma c'è una cosa interessante. Si parlava in lingue in queste religioni, quindi vi immagino, lascio immaginare che tipo di lingue potevano essere, ma una cosa importante, non c'è traccia di interpretazione delle lingue, quindi senza interpretazione delle lingue. E Paolo dà questa novità, se vogliamo dire, rispetto alle cose un po' strane che succedevano in questi tempi. Quindi l'espressione parlare in lingue, che non pare sia tipica di Paolo, faceva parte invece del linguaggio greco corrente, quindi era ben conosciuta dai greci. Quindi non era un fenomeno strettamente cristiano. Ma un'altra domanda. Le lingue di cui si parla in questi capitoli 12, 13 e 14 sono le stesse di quelle usate alla Pentecoste in Atti 2? Lo scrittore e studioso Carson, che alcuni di voi conoscono perché avete letto i suoi libri, riassume le principali differenze in questo modo. In Atti 2 le lingue si sono manifestate a gruppi di persone, Medi, Persi, eccetera, e tutti quei popoli che non mi ricordo più se non li leggo, che erano presenti là a Gerusalemme. E non è detto che questo fenomeno si sia ripetuto. Quindi erano pubbliche e servivano come attestazione dell'adempimento della profezia di Gioele, che viene citata in Atti 2, e anche della promessa importante che Gesù aveva fatto. Io me ne vado, ma verrà un altro me stesso, consolatore, cioè lo Spirito Santo. Nella lettera ai Corinzi, le lingue riguardano gli individui, possono essere utilizzate in privato e anche in pubblico, ma devono essere interpretate e non servono come attestazione o come segno. E quindi qui diremo poi qualche cosa di più fra poco. Alcune differenze veloci tra ciò che succede alla Pentecoste e nella Chiesa di Corinto. Alla Pentecoste tutti i 120 discepoli hanno parlato in lingue. Paolo dice a Corinto che non tutti parlano in lingue, e poi spieghiamo meglio la cosa. Un'altra caratteristica è che le lingue alla Pentecoste erano comprese da tutti gli uditori, qui a Corinto nessuno le capisce, ci vuole l'interprete. I 120 della Pentecoste parlano agli uomini, qui in Corinto si parla a Dio. Alla Pentecoste non c'è bisogno di interprete, perché direttamente Dio, lo Spirito Santo, ha fatto da interprete. Qua invece non si deve parlare pubblicamente senza interprete. È detto alla Pentecoste che c'era armonia, un suono dolce, eccetera. Leggiamo in Prima Corinzi che c'è un po' di confusione. E alla Pentecoste gli uditori si meravigliano, e qui invece, leggendo tutto il capitolo 14, i corinzi rischiano che gli estranei li dichiarino pazzi. Queste sono alcune differenze interessanti tra i due fenomeni. Allora, cerchiamo di definire un attimo allora che cosa può essere, che cosa è questo dono delle lingue. Ho trovato diverse definizioni, ma sapete una cosa, quella che mi piace di più, quella che trovo più completa e più attinente a ciò che io capisco, avendo studiato un pochino questo argomento, è quella di Marco Rignanese. Sapete chi è Marco Rignanese? È quel ragazzo che ogni tanto è qui con Gioia. Si poteva dire o no? Ormai l'ho detto. Il fidanzato di Gioia, che qualche volta è qui con noi. Lui ha dato, avendo fatto 3 anni all'IBEI, ha dato una tesi finale proprio sui doni dello Spirito. E a pagina 37 lui dice che il dono delle lingue è quella capacità speciale o soprannaturale che Dio dà a certi membri del corpo di Cristo di ricevere e comunicare un messaggio immediato da Dio al suo popolo tramite una comunicazione fatta di un linguaggio che loro non hanno mai studiato. Mi permetto di aggiungere, e me ne assumo le responsabilità, a questa bella definizione la parola linguaggio incomprensibile, perché io intendo questo dal testo, che loro non hanno mai studiato. Non parlerò dell'interpretazione delle lingue perché è un fatto conseguente al dono delle lingue. Dico soltanto che, secondo sempre la definizione che mi piace di Marco, l'interpretazione delle lingue è quella capacità speciale, soprannaturale, che Dio dà a certi membri del corpo di Cristo di rivelare, svelare nell'assemblea il messaggio di uno che parla in lingue. Adesso abbiamo letto anche un testo che è molto discusso ed è giusto che diciamo qualcosa anche su questo, sempre sperando di continuare a restare amici, sul famoso battesimo dello Spirito Santo o nello Spirito Santo. Ecco, questo è già un segnale. È già un segnale di minaccia. Molti cristiani usano l'espressione battesimo dello Spirito Santo o nello Spirito Santo per indicare un'esperienza separata e distinta dalla conversione, quella che è comunemente chiamata la seconda esperienza. E il parlare in lingue sarebbe il segno di questa seconda esperienza. Ma leggendo il testo di Prima Corinzi, dove Paolo dice, abbiamo letto, siete, infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito, eccetera, dobbiamo chiederci, ma siamo sicuri? È proprio questo il senso che Paolo intende dire qui e intende dare al testo? Il solo passaggio degli scritti didattici del Nuovo Testamento, quali sono gli scritti didattici del Nuovo Testamento? Le epistole. Il solo passaggio del Nuovo Testamento nelle epistole che parla del battesimo dello Spirito Santo è proprio questo, 1 Corinzi 12, 13. Ma qui dobbiamo avere l'idea generale di tutto quello che Paolo sta dicendo nell'epistola ai Corinzi. Partiamo dall'inizio. Paolo sta dicendo e dice al versetto 2 del capitolo 1, dobbiamo leggerlo perché è troppo bello e importante. Dice, dopo essersi presentato, Paolo chiamato a essere apostolo, eccetera, eccetera, con il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Molto importante, perché qui Paolo sta dicendo che i Corinzi invocano Cristo come Signore. È importante. Al capitolo 1, versetto 18, dice di questi Corinzi che sono salvati. Capitolo 7, versetto 23, dice siete, ai Corinzi, riscattati, lavati, santificati e giustificati. Queste tre cose le dice al capitolo 6, versetto 11. E sempre in quel testo, al capitolo 6, da 9 a 11, dice una cosa interessantissima. Dice che la loro nuova nascita ha diviso, e cerchiamo di pensare a noi stessi, ha diviso la loro vita in due parti nette. Un tempo eravate così, 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 ma ora siete stati lavati, purificati, santificati, giustificati, eccetera, eccetera. Quindi Paolo fa una distinzione netta tra la vecchia vita e la nuova vita, e questo è importante. Cosa intendo dire con tutto questo? Che tutti quelli che hanno queste caratteristiche in comune, che ho elencato adesso, sono anche stati battezzati dallo Spirito Santo. È poco probabile, quindi, che Paolo abbia voluto affermare il concetto del battesimo dello Spirito Santo come seconda esperienza, perché egli dice, ripeto, noi tutti, chi sono questi noi tutti? Paolo, Sostene e tutti i Corinzi, noi tutti siamo stati battezzati in Spirito. Paolo usa il tempo passato, importante, perché evidentemente questo battesimo è avvenuto nello stesso momento della loro conversione, che è il momento della salvezza, che è il momento definito anche della nuova nascita. Il senso di questa espressione, battezzati nello Spirito, allo Spirito, l'ha impiegata per primo il precursore di Gesù, Giovanni Battista. Non è nome e cognome, Battista non è il cognome. Giovanni Battista nel senso colui che battezzava, quindi Giovanni il Battista. Non è un cognome. Non fate questa figura. Quando Giovanni Battista diceva colui che verrà dopo di me vi battezzerà in spirito o con lo spirito, si riferiva a che cosa? All'opera essenziale del Messia. Qual è l'opera essenziale del Messia? La nuova nascita operata dallo Spirito di Dio. Dice Cue, in un suo libro Battezzati e riempiti dallo Spirito, tutte le citazioni di questa espressione nel Nuovo Testamento confermano questo senso. Cioè non di seconda esperienza, ma qualcosa che avviene al momento della conversione. C'è un noto esegeta pentecostale che scrive delle cose interessanti, ripeto, esegeta pentecostale, che si chiama Gordon Fee, che conferma che l'opinione riguardante la seconda esperienza di cui alcuni ne sono convinti, è in contrasto con l'uso che Paolo fa in questo testo, perché, l'ho già detto, lo ripeto, non utilizza altrove tale espressione e soprattutto non considera in modo chiaro questa seconda esperienza. E poi c'è una cosa ancora più importante, che l'accento nel contesto non porta a contemplare un'esperienza speciale dello spirito oltre la conversione, ma semmai, e qui dovremmo riflettere e metterci veramente davanti alla parola al Signore, perché qui siamo chiamati in causa tutti, ma porta o dovrebbe portare a riflettere su una normale ricezione dello Spirito Santo, su una normale accoglienza. Dovrebbe essere normale quello che Paolo dice dopo. Guardate che sono espressioni fortissime. Quando dice siamo tutti stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo e siamo stati abbeverati di un solo spirito. Sono espressioni molto, molto forti e dobbiamo ammettere che queste metafore espressive di cui Paolo si serve, cioè battezzati nello spirito, ovvero sia immersi nello spirito, abbeverati, bere dello spirito per essere riempiti, sono espressioni forti e cruciali che noi abbiamo voluto tante volte cancellare dalla nostra vita per paura di essere scambiati con, lasciamo perdere, non lo dico, lo sappiamo tutti, perché magari non si condividono certe cose. Quindi mettiamoci davanti al Signore. È molto probabile che non si riferiscano a una seconda esperienza, ma certamente vogliono significare una vita spirituale piena ed intensa. Riflettiamo, fratelli e sorelle, chiediamo perdono se non c'è questa evidenza del battesimo dello Spirito Santo nella nostra vita, se non riusciamo ad amare i nostri fratelli e le nostre sorelle in un modo forte, intenso, se non riusciamo a vivere una vita felice in Cristo, nonostante tutte le problematiche che possiamo avere. Riflettiamo, forse qui manchiamo di qualche cosa, ma non è un problema di seconda esperienza, è un problema di prima esperienza, che forse non siamo nati bene, siamo nati male. Sapete cosa succede quando si nasce? Che se ci sono dei problemi si portano delle conseguenze per tutta la vita e a volte a livello spirituale nasciamo male, con delle deformazioni che poi ci portiamo avanti per tutta la nostra vita spirituale. Questo credo che sia il vero problema. Riflettiamo e chiediamo perdono, fratelli e sorelle, ma facciamolo veramente dal profondo del cuore, non così per fare delle scene. I cessazionisti, non è una parolaccia, vi ho già parlato, sono coloro che affermano che certi doni miracolosi erano riservati al periodo apostolico e che sarebbero cessati questi doni dopo la morte degli apostoli. Si basano sul verbo che ho letto, 13:8, cesseranno. Rileggiamo questo testo. Il testo dice l'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, attenzione perché qui c'è la materia su cui si basa questa teoria, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Quindi c'è una differenza tra la profezia e la conoscenza e le lingue, perché la profezia e la conoscenza verrà abolita, le lingue invece cesseranno. E la parola greca qui è pausontai. Quindi in 1 Corinzi 13:8 dicono i cessazionisti, le lingue non avrebbero bisogno di un intervento esterno da parte di qualcuno o qualcosa per essere annientate. Verranno abolite, intervento esterno, mentre le lingue cesseranno, cioè, secondo i cessazionisti, cesseranno da sole, per la loro natura, semplicemente cesseranno automaticamente. E quando esse terminano la loro funzione? Nel momento che il Nuovo Testamento è completo. Perché quando il testo qui dice ma quando la perfezione sarà venuta, i cessazionisti dicono che la perfezione sarà venuta vuol dire quando tutto il Nuovo Testamento è completo. Ma lo scopo di questo testo non è quello di dire quando il tale dono o il tal dono cesserà. Leggete di fiato, cercando di concentrarvi, capitolo 12, 13 e 14, perché altrimenti diventa difficile entrare proprio nel contesto. Il significato di questi tre capitoli, quando si arriva qui, non è quello di stabilire quando un tal dono o l'altro cesserà, ma di mostrare il carattere temporaneo e parziale della conoscenza attuale, quella che abbiamo adesso, in quanto figli di Dio. E infatti Paolo fa un netto contrasto, per spiegare, tra l'adulto e il bambino, proprio per mettere in evidenza la conoscenza attuale e quella che invece ci sarà. E poi parla addirittura di vedere in uno specchio. E non pensiamo agli specchi nostri belli grandi, eh? Allora lo specchio era un pezzo di metallo che si vedeva quello che si vedeva, lo specchio è vedere invece faccia a faccia. Il teologo Grudem, o scrittore Grudem, afferma che Paolo non dice soltanto che questi doni un giorno cesseranno, ma che cesseranno quando la perfezione verrà. E quand'è nel contesto, almeno la tesi più logica, quand'è questa perfezione? Quando Cristo ritornerà? Quando saremo, come dice dopo, conosceremo come siamo stati conosciuti? È la venuta della perfezione o di ciò che è perfetto che abolirà la profezia, le lingue e la conoscenza? Perché, ripeto, avremo allora un modo di conoscere molto superiore a quello attuale. Avremo lo stesso modo di conoscere, la stessa concezione di noi che ha Dio ora. Riusciremo a conoscere molto di più. Parentesi. Questa è una bella gioia e benedizione. Saremo finalmente liberati dalle cattive comprensioni, in particolare della parola di Dio, che caratterizzano purtroppo il tempo presente, e il dono delle lingue è uno proprio di questi fatti. Quando saremo là capiremo tutto e magari diremo quanto sono stato gnocco a persistere e a essere convinto di questo mentre invece era in un altro modo. Ma da ora e fino a quel momento questi doni, per ciò che io capisco, e non solo io, sono validi e utili. Cerchiamo adesso di... Ce la fate ancora? Volete alzarvi in piedi? Cantare un inno? No. Anche perché cantare un inno vorrebbe dire proprio sminuire l'inno, no? Cantiamo l'inno per fare una pausa, ma che senso ha? Se cantiamo l'inno perché lo vogliamo cantare, ma non per riposarci, ok? Questa era una parentesi che non c'entra niente, ma comunque... Abbiate pazienza. George Werber ieri diceva, dando una testimonianza, diceva: tutti sanno che quando predico almeno due o tre stupidaggini le dico, e io a sentir mia moglie ne dico più di due o tre, quindi abbiate pazienza. Allora, cerchiamo di approfondire un attimo, di approfondire, è un eufemismo approfondire, ma cercare di capire qualcosa di più dal versetto 4. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Paolo vuole dire in questo testo che per edificare me stesso devo parlare in lingue? Questo versetto è stato preso, spesso citato, per valorizzare oltre misura il dono delle lingue. Si dice: abbiamo bisogno di essere edificati. È il solo dono che ci sia dato per questo scopo, e quindi particolarmente prezioso. Ma, se questo può essere vero, non è questo il ragionamento che Paolo sta facendo. Cosa vuol dire edificare? A me viene da ridere, scusate anche questa parentesi, è una delle altre stupidaggini, mi viene da ridere quando sento questi credenti che escono dal culto. Ah, questa mattina siamo stati edificati. E che cosa è successo? Ah, siamo stati edificati, un po' come quando uno predica, ha parlato bene, ma nessuno si ricorda ciò che ha detto. Siamo stati edificati, cioè stiamo dando un senso a questo termine, che non è quello che l'Apostolo Paolo invece vuol dire. Arrivo dopo. Qui edificare se stesso, a che cosa è contrapposto? A edificare la Chiesa. Quindi Paolo sta dicendo questo non per esaltare il dono delle lingue, ma per dimostrare la sua inferiorità in rapporto al dono di profezia. Tra l'altro è il solo caso nel Nuovo Testamento dove la parola edificare ha per complemento se stesso, cioè alla parola edificare segue se stesso. Perché? Perché soprattutto nei doni, ma questo dovrebbe essere la nostra visione generale, si edifica sempre gli altri. E che cosa vuol dire allora edificare? Cerchiamo di dare una definizione più concreta. Edificare è sinonimo di avanzamento dell'opera comune della Chiesa. Questo vuol dire edificare. Non ci siamo sentiti bene perché abbiamo cantato l'inno 33 o 34 o quello che è. Ma è sinonimo di avanzamento dell'opera comune, è sinonimo di crescita per quanto riguarda i legami fra i membri. Ma poniamoci una domanda, ci vogliamo più bene fra tutti noi di quanto ci amavamo fino a 6 mesi fa? Questa dovrebbe essere la domanda magari che ci facciamo per dire se ci siamo edificati. Capite la differenza? Ci vogliamo più bene? Ci teniamo di più l'un verso l'altro? Veramente quando il fratello ha un problema, la sorella ha un problema, c'è un dramma in me? Sono così preso da questa situazione? Questo vuol dire edificare, secondo quello che io capisco dell'Apostolo Paolo. Quelli che dicono di aver ricevuto questo dono delle lingue affermano, dico quelli perché io personalmente non ho il dono delle lingue, quindi devo parlare di quelli che, e non mi posso in questo momento, fino a questo momento, state tranquilli, non mi posso mettere in questa categoria. Affermano, questi qui, che è utile per la loro edificazione personale nei loro momenti di preghiera. E questo è bellissimo. Va bene, continuate a farlo, fratelli e sorelle. Fatelo forse di più, se c'è la possibilità. Ma qui si parla del contesto delle riunioni di chiesa. Paolo sta parlando del contesto delle riunioni di chiesa. Allora lui dice che questo dono non è utile, a meno che qualcuno non interpreti ciò che viene detto in questo linguaggio strano, lingue. Inoltre Paolo, questo è anche interessante, limita il numero dei messaggi in lingue che devono essere interpretati a 2 o 3. Leggete bene il capitolo 14 e al versetto 27, come abbiamo letto, troverete questo. Bisognerebbe dire di più, ma non c'è la possibilità adesso. Approfondiamo il versetto 5. Il versetto 5 dice, vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste, eccetera. Come il versetto 4, che abbiamo appena visto, anche questo versetto 5 è spesso citato fuori dal suo contesto. Tra l'altro, si sostituisce spesso e volentieri quel vorrei a voglio. Ma Paolo non dice voglio, dice vorrei, ossia io desidero. E la seconda parte del versetto è quello che stabilisce l'equilibrio. Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste. Quindi Paolo qui sta anche un po' provocando, perché se ci pensiamo bene, siccome ha detto prima, a uno questo dono, a un altro questo dono, non è realistica la cosa che tutti parlano in lingue e tutti profetizzano. Ma c'è una cosa importante. Leggendo l'originale, così dicono gli studiosi, la frase diventa più chiara e si dovrebbe tradurre più correttamente così. Vorrei che, dice Paolo, sottinteso, voi che già parlate in lingue, vorrei che continuiate a parlare in lingue. Questo è il senso che viene fuori nell'originale. Quindi è il riconoscimento di una situazione di fatto che Paolo in qualche modo l'autorizza, la beneficia, come si dice? Non mi viene, avete capito? La incoraggia. Ma Paolo non intende dire che tutti devono parlare in lingue, perché in 12:30 dice che non tutti parlano in lingue, perché, semplicemente perché non hanno ricevuto questo dono. È un po' la stessa cosa, per capire, quando Paolo dice in 1 Corinzi 7:7, vorrei che tutti foste come sono io. Voi pensate che Paolo stia dicendo che si auspica che nella Chiesa ci siano solo dei celibi? Avete riflettuto? Allora non può essere questo il significato. Sta presentando una situazione in base a una certa altra situazione, per poter... È un discorso molto ipotetico, ma non vuol dire che tutti devono parlare in lingue qui e tutti devono essere celibi, perché altrimenti qui siamo molti a essere fuori strada, di cui dobbiamo chiedere perdono. Ci sono, vado alla conclusione, ci sarebbero ancora tantissime altre cose da dire, e non è detto che lo farò, come ad esempio commentare Marco 16:17, Atti 2 che ho citato, ma ci sarebbero ancora cose da dire, Atti 10:46, Atti 19:6, cioè tutte quelle situazioni dove viene detto che furono riempiti di Spirito Santo e parlarono in lingue. Ed è giusto che lo facciamo, che affrontiamo anche questi testi qui. Però questa mattina non c'è la possibilità perché il tempo è passato. Allora voglio riassumere, per gli amanti della buona omiletica e non solo, 5 punti fondamentali su quello che ho detto questa mattina. Dono delle lingue. È un dono, uno, primo, come gli altri, citato dalla Scrittura. Quindi rispettiamolo. E la teoria, la tesi cessazionista crea molti più problemi di quanti ne risolva. Secondo, non impediamo. Non impediamo a chi lo possiede di poter esercitare questo dono. Se pubblicamente, deve essere abbinato al dono di interpretazione. Terzo, è un dono e non un segno di una seconda esperienza separata e distinta. Quarto, non tutti devono parlare in lingue. A uno, all'altro, quindi non tutti devono parlare in lingue. Quinto ed ultimo, anche questo dono deve essere visto nella prospettiva dell'utilità comune, la Chiesa, più che per l'edificazione personale, anche se non è esclusa. Voglio aggiungere una cosa al punto 4. Voglio cercare di fare come Paolo, provocare un po'. Non tutti devono parlare in lingue, ma sarebbe buono che qualcuno lo facesse. Che Dio ci benedica. Amen.